Oggi parliamo di un personaggio maschile, a dire la verità erano in programma altri nomi, però mi sono poi reso conto, mi ero dimenticato che in questi giorni proprio sono scaduti 20 anni dalla morte di questo personaggio e allora valeva la pena di parlare. Tanto un personaggio nuovo, adatto ai nostri tempi, pensate a un servo di Dio che speriamo venga presto beatificato, un industriale, progettista, un ingegnere all'avanguardia per certi settori, così come vedremo, che poteva benissimo godersi la vita, guadagnava milioni, poteva andare in giro in Ferrari, comprarsi la macchina a 40 metri, belle donne, tutto quello che è, niente, si fa terziario francescano, continua a fare l'industriale, ma cura la sua famiglia, educa cristianamente i suoi figli, aiuta i poveri e fa veramente, vive il Vangelo, vive davvero cristiano, e questo è molto bello, una storia stupenda. Questo protagonista è l'ingegner Uberto Mori. Siamo a Modena, i genitori sono modenesi, Mario Mori e Edmea Scabazzi. Lui però a un certo punto è costretto, il padre era un militare e come succede in questi casi ci sono tanti spostamenti da fare con la famiglia. Infatti quando la signora Edmea si accorge di aspettare questo bambino si trovano a Firenze, perché il Mori era stato trasferito per dirigere la scuola militare per ufficiali, avevamo già anche una bambina di 4 anni, Paola, però decide di farlo nascere nella sua città, la città dove erano nati anche loro, quindi si trasferisce per un certo tempo a Modena, ospite della mamma, e il 28 gennaio 1926 nasce questo bambino, e è stato battezzato nella casa stessa perché era un inverno rigidissimo, faceva un freddo cane, e quindi per paura che la salute del neonato potesse in qualche modo subire le conseguenze, l'hanno battezzato in casa. Gli furono imposti 4 nomi: Uberto, Domenico, Carlo e Maria. Uberto è un santo molto venerato soprattutto in Belgio, in Francia, in Germania, è il patrono dei cacciatori, ma fu un vescovo anche, il vescovo, quindi una bellissima figura, Uberto. E naturalmente il padre pensava, così quando ho 15 anni gli faccio fare la carriera militare, lo mando all'Annunziatella a Napoli e diventerà, farà la mia stessa carriera. Non sarà così, comunque. Da Firenze, dove erano in quel periodo, abitavano con la famiglia, lì frequenta un po' l'asilo, poi invece il padre viene trasferito a Casale Monferrato e nel 1930 si iscrive alle scuole elementari, però non le conclude lì, le conclude a Trieste, nuova sede del padre, e proprio a Trieste il 19 maggio 1937 fa per la prima volta la comunione e il 22 maggio, 3 giorni dopo, riceve la cresima e lì comincia a frequentare il ginnasio, però non lo conclude lì perché un nuovo ordine militare trasferisce il padre con tutta la famiglia, come sempre, a Gorizia, e lì frequenta la seconda e la terza ginnasio. Non finisce. Nel 39 altro trasloco a Verona, dove la famiglia rimarrà fino al 1943, e lì Uberto frequenta la quarta e la quinta ginnasio presso l'istituto Scipione Mattei. Alcuni compagni lo ricordano con piacere perché è un ragazzo molto simpatico, disponibile, intelligente. Dirà uno di loro, dice, ispirava il desiderio di diventargli amici. Ricordo che per tutti gli allievi della classe fu un grande dispiacere il non poter concludere il liceo con lui, proprio per questi spostamenti. E lì poi scoppia la Seconda Guerra Mondiale, come sappiamo, e nel 1941 Mario Mori, che nel frattempo era stato nominato generale di brigata, viene mandato in Montenegro a dirigere, a comandare l'artiglieria, quindi proprio al fronte, lì si combatteva. Allora la mamma decide di tornare a Modena vicino ai suoi cari, coi due bambini. Intanto Uberto si iscrive al liceo classico nel collegio San Carlo a Sassuolo, che era sfollato, sapete, in quel periodo con i bombardamenti dalle città si tendeva a sfollare, andare verso la campagna per essere più sicuri. Questo però era impegnativo, questo significava per lui percorrere in bicicletta più di 40 km scendendo e risalendo quella strada bianca che non era nemmeno asfaltata, che si snodava a tornanti sulla collina. però non mancò mai a una lezione, era un ragazzo molto determinato, gli piaceva studiare e voleva arrivare, quando si prefiggeva una cosa andava fino in fondo. Nell'estate del 43 arriva una lettera dal Montenegro, finalmente, perché non aveva più notizie del papà, e dice: sì, sto bene, sono un po' dimagrito, forse per il caldo, per il lavoro, per il resto sto bene. Non era esattamente così, perché quando in agosto di quell'anno riuscirà ad avere una brevissima licenza, arriverà a casa e la moglie si spaventa, perché lo trova magrissimo, era proprio sfinito, anche perché la guerra era dura. Tra l'altro Tito, che guidava la resistenza contro gli italiani, aveva messo sulla sua testa una taglia di 5 milioni, quindi era pericolosissimo per lui stare lì. Lui voleva rientrare, ma non riuscì a trovare un aereo che lo riportasse là. E poi le sue condizioni stavano peggiorando, allora lo ricoverano all'ospedale militare di San Donnino, e lì il responso è terribile. Dissero al figlio: suo padre ha un tumore maligno, gli restano pochi mesi di vita. Allora, d'accordo con il generale, Uberto decise di tenersi per sé questa notizia dolorosa, non comunicarla in famiglia. Intanto l'8 settembre c'è l'armistizio, voi sapete, l'esercito italiano si sfascia, si forma la Repubblica di Salò, una parte invece non aderisce, e c'è il fenomeno dei partigiani sulle montagne, eccetera, gli sbandati. E comunque il comando della Repubblica Sociale richiama il generale Mori in servizio. Ma come, questo qui sta male, sta morendo all'ospedale? Ah, non importa, deve tornare. Allora Uberto, in un impeto di generosità, aveva 17 anni, si offre lui al suo posto, dice: beh, prendete me, papà no, non può. E lo scambio viene accettato, e lui viene mandato a Nonantola, e qui dove si vede subito che, pur vestendo le divise di quel tempo, della Repubblica Sociale, però il cuore era diverso. Lì c'erano alloggiati in una villa, una certa villa Emma, circa un centinaio di ragazzi ebrei di diversi paesi che erano stati perseguitati e cacciati. Naturalmente dopo l'8 settembre arrivano i tedeschi, arrivano i nazisti, l'ordine era di prenderli e deportarli tutti nei lager. Lui riesce a farli scappare, li nasconde, parte in seminario, parte in case private, perché erano ben voluti da tutti, tutti dicono che colpa ne hanno questi poveri bambini di questa situazione, e praticamente li salva tutti. Intanto lui da Nonantola viene trasferito a Pavia e riesce finalmente a ottenere una brevissima licenza, andare a trovare il papà, e lo trova lì oramai sfinito, moribondo. Infatti morirà il 13 agosto del 1944. Rimasto orfano, Uberto decide di non rappresentarsi in caserma, se devo riprendere i miei studi, devo studiare, mi voglio laureare, e però viene a un certo punto catturato dai partigiani a Monticello, vicino a casa sua. I partigiani: questo qui è un fascista, ha aderito alla Repubblica Sociale, lo vogliono uccidere. Prendono la pistola di Uberto, che era quella del papà, che lui conserva lì, e uno gli spara, se non che la pistola fa cilecca. Uberto approfitta di questo sbandamento, si butta in un fosso, scappa. Lì c'era anche la sorella Paola, che assisteva terrorizzata a questa scena. Un altro prende il mitra per sparare alla sorella, dà un colpo anche quello, insomma, niente, lui riesce a scappare, raggiunge Modena e si nasconde presso la nonna materna, Celsa, e lì rimane nascosto fino alla fine della guerra. Evidentemente il signore gli ha dato una mano, aveva disegni diversi su di lui. Consegue la maturità classica brillantemente e si iscrive alla facoltà di ingegneria meccanica all'Università di Bologna. Questo significava tutti i giorni prendere il treno andare a un'università, è chiaro, no? E qui, proprio sul treno, nel 1948, incontra quella che sarà poi sua moglie, la signora Gilda Cavedoni. Era una studentessa del quarto anno di scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna. E lei poi racconterà, perché molte cose ne abbiamo sapute da lei, no? Dopo la morte. Dice: Eravamo seduti nello scompartimento uno di fronte all'altro. Mi aveva subito colpito il suo sguardo e quel suo sorriso. Ci eravamo scambiati poche parole quando, dopo aver tolto un panino da un sacchetto che teneva con sé, lo divise in due parti e mi chiese di accettarne una. Io non ho capito subito il suo gesto, soltanto molto tempo dopo mi sono reso conto che certamente aveva un significato profondo e voleva dire facciamo a metà anche nella vita, no? E quindi da quel momento lì cominciano a frequentarsi con una certa assiduità, anche però soprattutto i loro contatti sono soprattutto epistolari, perché in quel periodo allora io, se voglio farmi una famiglia, devo rendermi indipendente, devo cercare lavoro, non posso continuare a pesare, no, sulle spalle di mia mamma, no, e quindi si cerca un impiego. Però sempre con la volontà di terminare gli studi, lavorare e studiare. E quindi questo significava però cambiare la vita, perché lui era nella FUCI, la Federazione Universitaria Cattolici Italiani, voleva dire le partite a ping pong, il biliardo con gli amici, le gite in bicicletta, le discussioni, questo per lui cambia tutto. Trova un posto presso le Fornaci Leonardi di Formigine, vicino a Modena, e comincia un'esperienza tutta nuova, però è tesa a prepararsi una sua precisa professionalità. Quello sarà un settore, quello delle ceramiche e di queste cose, che alla fine diventeranno la sua specializzazione. Ci sono delle lettere bellissime qui dove lui pensa al domani e dice a Gilda: perché non devo pensare al domani? È soltanto per il domani che io vivo, e tu lo sai. Il mio domani è la vita con te, con i miei e i tuoi figli se ci saranno, ma soprattutto con te. Bellissimo questo, no? Quindi, e Gilda così diventa anche la sua forza, il motivo di continuare a andare avanti. Poi ci sono degli scambi epistolari dove viene fuori tutta la tenerezza e tutto l'amore, no? Ce ne sono alcune che sono state rivelate soltanto dopo la morte dalla moglie. E un giorno le scrive: ti amo, amo te e amerò te sola, ma un'altra cosa voglio dirti: con l'amore e il desiderio crescente non si è affievolito il bene che ti voglio, e sono certo che una voce che da tanto tempo non sento più mi chiamerebbe severa, e a quella voce ho sempre obbedito. Poi con un certo pudore, ma accenna alla sua devozione alla Madonna, che era già molto viva, e quindi c'era già la dimensione religiosa, no? Ora so una sola cosa, e credo in quella sola, conclude la lettera, nel nostro amore. Soltanto lì posso trovare un rifugio, soltanto lì credo potremo trovare insieme la forza e la gioia di vivere. Per questo ti chiedo ora di essermi vicino e farmi sentire che il tuo amore c'è, il mio è immenso. Sono espressioni bellissime, si commentano da sole, no? E la signora Gilda ha consentito pubblicarle soltanto nel 1995, e all'inizio era molto restia, perché ci sono delle cose intime, sono, anche se c'è molto anche questo suo confessarsi anche sul piano religioso, no? Le sue preghiere, la sua devozione alla Madonna, il pensiero dell'aldilà, eccetera. A un certo punto lo fa. Perché lo fa? Dice: mi ricordai una frase che Uberto mi scrisse quando aveva 24 anni. La frase era questa: vorrei tanto di questi sentimenti far parte a tutti, perché conoscendoli non li abbandonerebbero più, e io sento che tutti si amerebbero, perché ora non mi sentirei di odiare un altro che provasse questi stessi miei sentimenti. E quindi, siccome sono cose belle, questi sentimenti miei, se tu li comunichi, li sentono agli altri, sono contenti anche loro. Infatti poi dirà la signora, dice: con l'aiuto del Signore e con la protezione della Madonna ci siamo tenuti per mano nella buona e nella cattiva sorte, come succede in tante altre unioni nascoste nel silenzio, ma non per questo meno importanti, meno vere, meno autentiche. Dice: è stato doloroso per me lasciare leggere queste lettere, in quanto le ritenevo soltanto nostre, poi mi sono ricordato di quelle parole e l'ho fatto. Così nel 1995 le lettere di Uberto sono state pubblicate. Arriviamo al 1950, il 23 luglio, piena estate, Uberto e Gilda a Viserba, soli davanti al mare, celebrano il loro fidanzamento ufficiale. Uberto le regala un anello disegnato da lui stesso, era una fascia d'oro ornato da uno zaffiro contornato da tanti piccoli brillanti. Una piccola cosa, le scrive l'indomani, perché ti offro tutto di me per sempre. Voglio, Gilda, che tu mi risponda che credi a questa mia offerta, perché la faccio ora nel modo più impegnativo che possa esservi per me. E il giorno successivo, in un'altra lettera, dice una cosa curiosa, no? Pensa già a una famiglia allietata da almeno due bambini, e li identifica con due stelle dell'Orsa Maggiore. Lui sta guardando il cielo, e dice: ho trovato anche due nomi, Mariolino e Tessi, Teresa, no? E dice: ho guardato nel cielo il nostro carro, l'Orsa Maggiore, no? Ma il timone era nascosto da uno spigolo della casa, gli astronomi non lo sanno, ma quelle stelle hanno cambiato nome: Gilda, Mariolino, Tessi, Teresa, Uberto. Che costellazione, mi aveva voglia di tornare a guardarla. Vado per qualche minuto alla finestra per parlare con te. Vedete anche la fantasia come si esprimeva bene, no? C'è questo sentimento traboccante. E poi conclude: non finirò mai di benedire il giorno in cui ti ho conosciuta, il giorno in cui, ricordi, eravamo in treno. E così imparano a conoscersi sempre meglio. Certo, gli incontri erano rari, se non così di persona, perché Uberto era lontano spesso per il lavoro e Gilda nel frattempo aveva ottenuto l'insegnamento, quindi insegnava, e allora attraverso queste lettere rimangono, c'è questo dialogo che continua. Comunque arrivano al matrimonio nel 52, il 14 aprile, si sposano nella chiesa di San Biagio a Modena, era il lunedì dell'Angelo. Essendo tutti e due orfani di padre, padre era morto anche di Gilda, hanno fatto una cerimonia intima così, con i soli testimoni, poi volevano loro, se non che poi la gente ha riempito la chiesa, perché erano stati gli amici, no, che erano venuti a salutarlo, quindi viaggio di nozze a Bellagio. Ma dopo una settimana lui è costretto a tornare perché la sua ditta modenese lo manda in Germania per lavoro. E Gilda confesserà poi: la nostra vita ebbe poi questo ritmo. Per mio marito all'alba, dalle 5 alle 7 studio, facevo l'università intanto, poi dal mattino alla sera lavoro alla ditta Leonardi di Formigine, per me invece la scuola in posti diversi. Ci si ritrovava sera stanchi ma colmi di gioia. E da Genova, dove era andato per un impegno sempre di lavoro, le scrive una bellissima lettera e dice: voi che diciamo insieme le preghiere, perché aveva saputo da Gilda che era in arrivo un bambino. E allora dice: voi che diciamo insieme le preghiere. Ave Maria, sia santificato il frutto del seno tuo, e il frutto che tu porti in te sia fonte di gioia. Nostro figlio, nostro figlio. È bello, no? E questo bambino nasce il 15 marzo 1950, è un maschietto e lo chiama Mario, come aveva previsto in quella famosa lettera, no, parlando della costellazione dell'orso. Poi vi nascerà la femminuccia, la chiamerò Tessi, Teresa, infatti, no? E lì sembrava che il parto all'inizio fosse difficile, e allora lui era lì in attesa, si rifugia nella cappellina della clinica e cosa fa? Consacra la moglie e il bimbo che sta per nascere alla Madonna. Poco dopo il bambino nasce, il parto regolare, e la signora Gilda dirà: prima che fossimo suoi ci aveva donati alla Vergine Maria. Due anni dopo, nel 19 febbraio del 55, nasce Maria Teresa, la bimba, quindi Mariolino e Tessi, no? Erano, si era, poi ne arriveranno degli altri. Allora, avevano in comune la passione per il mare e per i laghi, spesso ogni fine settimana andavano sul lago di Garda, viaggi di notte hanno fatto Bellagio sul lago di Como, gli piaceva, o d'estate in collina a Serra Mazzoni, sull'Appennino Modenese, oppure d'estate al mare a Cesenatico, sempre con i bambini. Una volta sola lasciarono i bambini alla nonna, la mamma di Gilda, nonna Yolanda, che era bravissima, perché Uberto era stato mandato per lavoro ad Atene, e Gilda, che era appassionata d'arte, insegnava, ha fatto l'Accademia d'Arte, e dice: vengo anch'io così vediamo la bellezza dei musei di Atene, eccetera. Dopo di quello invece c'è un pellegrinaggio religioso molto importante a San Giovanni Rotondo da Padre Pio. Decido di andare a conoscere questo frate di cui tanto si parlava, confessarsi da lui, avere almeno una benedizione. Arrivano a San Giovanni Rotondo, ressa di pellegrini incredibile, lui si infila in sagrestia perché lì si entrava nel locale dove Padre Pio riceveva gli uomini. E qui succede un fatto strano: lui aveva in mano una fotografia sua insieme alla moglie. Finalmente riesce a parlare con Padre Pio, riceve la benedizione, ci senta Dio una benedizione anche mia moglie che sta là in chiesa, gli fa vedere la foto. Padre Pio chiama una donna, questa donna va in chiesa, prende per un braccio la signora Gilda, la prende, sorpassando tutti, la porta da Padre Pio. Dice: come sia successo non lo so, gli altri aspettavano mezza giornata, e ha un ricordo molto bello. E tornano da questo viaggio molto caricati e con una rafforzata devozione alla Madonna, perché Pio aveva parlato anche della Madonna. Intanto arriviamo al 58, un anno importante per lui dal punto di vista professionale, perché lui era molto bravo, e lì alla ditta Leonardi erano soddisfattissimi di lui. Lui però doveva anche concludere l'università. Intanto dice: cominciamo a farci la casa, senza chiedere niente a nessuno. Tu lavori, io lavoro, adesso ce la facciamo con i soldi nostri, quindi senza. E sì, infatti la costruiscono, anche perché la moglie però aveva ottenuto una cattedra di ruolo proprio come insegnante a Casal Pusterlengo, non era vicino, però insomma questo voleva dire per lei alzarsi alle 4 del mattino e rientrare soltanto nel tardo pomeriggio. Lui intanto continuava gli studi con grande impegno, pensate, al mattino dalle 5 alle 7 studia, era già in piedi per studiare, tutti gli esami regolari superati brillantemente, e solo che a un certo punto Gilda si accorge di aspettare un altro bambino, se non che forse per gli strapazzi, i viaggi avanti e indietro, questo bambino non nasce, lo perde. Fu una sofferenza non da poco. Comunque il 23 luglio 1959 Uberto si laurea brillantemente in ingegneria industriale. Il 23 luglio era anche il giorno del fidanzamento ufficiale, si vede che. E ottiene subito, siccome la votazione era brillante, come docente e assistente universitario un incarico presso la cattedra di chimica e tecnologia dei prodotti ceramici presso sempre l'Università di Bologna, un incarico che manterrà per diversi anni. E poi, pur lavorando sempre alle dipendenze della ditta Leonardi, mette su anche una sua attività autonoma, lo studio tecnico Mori, oramai stava entrando veramente nella professione completa, la laurea ormai ce l'aveva, e chiama anche una cugina, Paola Nanetti, come sua collaboratrice in questo ufficio, in questa impresa che poi diventerà una cosa grande. Il 22 ottobre del 61 nasce Maria Manuela, ecco, è un'altra bambina, e qui grande gioia, sembrava che andasse tutto bene, se non che alcuni giorni dopo c'era la dottoressa, visita questa bambina e dice: ma qui c'è qualcosa al cuore, questa bambina ha il morbo blu, è una cosa molto grave. E allora comincio i consulti presso i migliori cardiologi, e però speranze ce n'erano poche di fronte alla gravità di una malattia che a quel tempo non era neppure operabile, no? E qui la sofferenza, potete immaginare, di tutti, ma soprattutto poi anche della madre. E lei racconterà alla signora, dice, pativa con me, per me e per la sua bambina che lentamente ma inesorabilmente se ne stava andando. È stato il suo amore a sorreggermi in quel tempo interminabile, anche quando io disperata trascendevo e stavo per cadere nel buio, era lui che chiedeva aiuto e la forza per continuare. Lo amavo più intensamente che mai per la sua bontà, la sua rettitudine e quell'equilibrio interiore che lo faceva soffrire senza che fosse preso dalla ribellione. Infatti il 12 novembre del 62 la piccola Manuela muore e questa grande sofferenza e questo accettare questa prova, e loro cosa fanno? Vanno a deporre il loro Fiat Voluntas Tua, chiamiamolo così, fanno un pellegrinaggio a Lourdes alla Madonna per dire aiutaci ad accettare questa volontà del Signore con serenità, no? E vanno a Lourdes per quello. Tanto lui comincia ad affermarsi come professionista e come imprenditore, proprio, però senza trascurare nulla di quello che era la sua fede, la famiglia, no? C'è un episodio di un cliente che un giorno erano insieme in un ristorante e a un certo punto parlavano di affari ovviamente, no? E lui si ferma un attimo in attesa dell'antipasto, si fa il segno di croce e resta qualche istante così come sopra pensiero, cioè lui si fa il segno di croce in pubblico, sembrava un'esibizione, allora lo faceva con molta naturalezza, cristiano, perché anche noi a casa nostra prima di mangiare facciamo il segno di croce, siamo alla preghiera, no? Però per lui era una cosa naturale, cioè non aveva rispetti umani e lo faceva senza esibizione, senza così, no? E quindi è tutto teso anche il pensiero dell'aldilà, eh? Diceva, perché un giorno il discorso ricade ancora sulla perdita di Manuela, e lui dice, capiterà purtroppo, ma certamente, che tu o io dovremo un giorno lasciarci, prima di ritrovarci insieme vicino a Manuela. Io vorrei avere la certezza che tu non soffrirai molto per quel periodo di distacco, se sarai tu a restare. Proprio per la consapevolezza di una riunione eterna, il pensiero del paradiso, dell'aldilà. E parlava della fiducia in Dio, Dio non ci lascerà perché Manuela prega per noi dal cielo, bello questa bambina, no, che la vedono. Quindi l'attività di Umberto intanto si allarga e a un certo punto lascia la collaborazione con la ditta Leonardi per occuparsi della sua società. Oramai le cose andavano bene, lui si era fatto anche una specializzazione e quindi cerca una sede più adatta, la trasferisce con la nuova denominazione Forni e Impianti Industriali Ceramici Mori. Intanto l'Università di Bologna, dove aveva già insegnato come assistente volontario, gli offre un posto regolarmente retribuito come incaricato esterno di tecniche per forni ad alte temperature. Ormai questa sarà la sua specializzazione. Continuava però il suo insegnamento a Faenza anche presso l'Istituto d'Arte per la Ceramica Gaetano Ballardini. Bene. Però tutti questi spostamenti di lavoro lui trovava sempre il modo per fare anche un pellegrinaggio da qualche parte. Siccome andava spesso verso le Marche, si fermava a Loreto a pregare e da lì mandava sempre delle lettere, no? E dice, ce n'è una del 66 che dice, il viaggio a Loreto e le parole di frate Pancrazio, un frate di quelli del santuario, mi hanno reso più evidenti molte cose e mi sembra che acquistino forma e sostanza nelle frasi che sino a ora avevo letto e sentito ma non avevo capito. Bellissimo questa lettera. Il significato, per esempio, di vivere, agire, lavorare per la gloria di Dio, di rendere preghiera ogni azione, anche la più piccola. E quindi da qui la conseguente necessità di vedere Cristo nel nostro prossimo. Il fatto di essere strumenti nelle mani di Dio, cioè di dover rendere testimonianza che siamo e operiamo in quanto figli di Dio. ha significato anche l'accettazione del proprio stato di marito, di padre, di ingegnere, per far parte di un ordine di cose nel quale si riconosce la volontà di Dio. Vi leggo un'altra frase molto bella, dice: ne consegue che anche la vita la possiamo vivere minuto per minuto senza affanni e ricerche e lotte rincorse, perché minuto per minuto Dio sarà con noi e noi potremo fiduciosamente contare su di Lui. E non c'è bisogno allora di pensare ai monasteri, né di cercare Dio nella solitudine o nella vita claustrale, perché lo potremmo trovare anche nel mondo, in ogni momento della nostra vita. È certamente più difficile. Le occasioni per distrarsi da questa strada saranno più numerose e più forti, ma nulla è impossibile con l'aiuto del Signore, soprattutto mantenendoci consapevoli della propria nullità al di fuori di Lui. L'unico nostro scopo deve essere la gloria del Signore in qualsiasi condizione ci troviamo. Se a Lui è piaciuto metterci in mezzo al mondo a lavorare attorno a dei forni, sia fatta la sua volontà. Bellissima questa lezione, cioè la santità è per tutti. Non è che, no, uno si fa più santo perché si fa monaco o suora o tutto sta, possiamo santificarci in qualsiasi condizione il Signore ci vuole e ci mette. Era un programma di vita a cui lui era rimasto sempre fedele, senza trascurare gli impegni familiari, niente, no? L'educazione dei figli, e quindi bisogna dire proprio che ci sapeva fare. E qui c'è un'altra tappa importante che riguarda la spiritualità francescana. Il 20 novembre del 66 muore nonna Yolanda, la mamma di Gilda, che si era occupata tanto dei bambini quando erano piccoli, no? E in quel periodo Uberto si avvicina sempre più alla spiritualità francescana. L'aveva già attratto, e siccome lì a Modena c'era il terzo ordine dei frati minori, lui chiede di entrare a farne parte insieme alla moglie. La vestizione avviene il 19 febbraio 1967. Poi il 21 aprile dell'anno seguente, nella stessa chiesa, fanno la professione. Uberto si sceglie il nome di Emanuele e Gilda quello di Maddalena. Ecco, in quel periodo Uberto conosce un certo padre Raffaele Spallanzani, un religioso della cui spiritualità aveva tanto sentito parlare, e tra loro nasce un'amicizia straordinaria, destinata anche ad avere frutti concreti ad ogni livello. Questo padre Raffaele era nato a Mestre, era entrato nel seminario dei Cappuccini, era stato ordinato sacerdote nel 1945, era attivissimo, perché un giorno era caduto dalla macchina che serviva a trasportare la Madonna Pellegrina, stavano facendo una peregrinazio Maria, come si diceva, e lui è caduto, ha battuto la schiena e le gambe, un volo pauroso, e lì praticamente non si rimetterà mai più come prima. Lo mandano a Venezia, a Pavullo, a Torino, a Losanna, persino in Svizzera, a Padova, ma sono tappe di sofferenza. E quindi la Cattolica, dove Uberto tra l'altro l'aveva conosciuto, no? Torna a Salso Maggiore, da Salso Maggiore, ma essendo paralizzato in carrozzella, va al santuario di Puglianello, e lì c'è un convento francescano, e vicino c'è un santuario della Beata Vergine della Salute. Uberto ci andava spesso e lì si conoscono, e comincia Uberto a salire con frequenza sempre maggiore. E a un certo punto, essendo anche lui terziario, si fa carico anche di certi problemi che angustiavano la comunità e si dà da fare non solo a parole ma in concreto. Racconta il padre Pellegrino Grisendi, che allora era superiore e custode del santuario. L'ingegnere, dopo aver realizzato la sistemazione di un piccolo appartamento adatto ad accogliere il frate in carrozzella, questo padre Raffaele, e dopo aver reso abitabile il piano soprastante affinché fratello Teodoro, il suo infermiere, potesse esserci vicino e fosse messo in grado di intervenire prontamente in caso di bisogno, anche di notte fece installare un sistema sonoro che collegava direttamente le due camere da letto. Ma poi a un certo punto fa di più, fa spostare un bar, c'era una friggitoria, un bar lì, che siccome confinava con la stanza di padre Raffaele, ne poteva disturbare il riposo. Ora lo sistema nella parte opposta dello stabile, al piano terra di un fienile, che lui ristruttura tutto, e nella vecchia sede del bar crea un grande salone che viene chiamato Cenacolo e che servirà poi ad accogliere gruppi di pellegrini per ospitare conferenze, riunioni, incontri di spiritualità, e lui ne terrà parecchi anche lì. Contemporaneamente lui si accorge, ma qui il convento non c'ha l'acqua, dovete attingere sempre l'acqua da qui, ci penso io. E aveva solo una cisterna per l'acqua piovana, e risolve anche questo problema, e quindi fa l'acquedotto in modo che abbiano l'acqua corrente, eccetera. E poi decide di adeguare anche il piazzale del santuario, renderlo più funzionale per certe manifestazioni, fa installare una struttura in ferro su cui appoggiare un altare per le celebrazioni liturgiche all'aperto, eccetera. E diceva sempre questo padre pellegrino, faceva tutto con grande umiltà, quasi fossimo noi a fargli un piacere. Aveva uno stile di vita semplice, francescano. E nasce qui il progetto, il villaggio Ghirlandina, voi sapete la Ghirlandina, Ghirlandina per i modenesi, è la bellissima torre del loro Duomo, no? Si vede anche da lontano. Bene, cosa succede? Che questa missione, questa fraternità francescana aveva anche una missione nella Repubblica Centroafricana. A un certo punto viene un missionario che sulla scorta del vescovo di quella zona lì dice, ah, vorremmo fare un centro per la promozione umana, per la preparazione della catechesi, eccetera. E dice, beh, facciamolo, mi ci metto anch'io, progetto anch'io, tutto quello che c'è da fare lo faccio, lo chiameremo villaggio Ghirlandina. Lo faremo, poi adesso vedremo come. Allora, un altro passo importante sulla spiritualità che matura frequentando questo santuario di Puglianello. Il 25 marzo 1969, dopo essere stati preparati bene da questo padre Raffaele, Uberto, la moglie e i figli, con un gruppo di amici, vengono consacrati a Gesù attraverso Maria, secondo la spiritualità del Grignon di Montfort, San Luigi Maria Grignon di Montfort, il grande autore del trattato della vera devozione alla Vergine Maria. Sentite cosa scrive Uberto in quell'occasione, una specie di preghiera che fa lui: alla presenza della Trinità Santissima e di tutta la corte celeste, conscio di non aver finora attuato il mio impegno battesimale e di non essere stato capace di farlo, vengo, o regina e madre mia, a offrirti quella consacrazione che tu da tanto chiedi alle anime. Con Gesù nel cuore e solamente per seguire Lui, intendo donarmi tutto a te, così come si è donato Lui nel momento dell'incarnazione, per appartenerti come Lui, per stare con te come Lui a Nazareth, per dipendere da te come Lui e operare per te come Lui secondo la mia vocazione. Per questo, sinceramente e coscientemente, ti dono per sempre il mio corpo, la mia anima e il mio cuore, il passato, il presente e il futuro, tutte le intenzioni e tutti i meriti, perché tu disponga di me secondo il tuo amore, non con questo per scaricarmi dai miei impegni, ma perché so che tu solo mi darai la luce e la forza di realizzarli per il tempo e per l'eternità. Bellissimo, no? In quel periodo, in quel stesso anno, Uberto conosce una certa Teresa Algranati, era una donna carismatica che aveva fondato il primo giornale in Italia dedicato alle donne, Vita Femminile, e lei si fermava con lo pseudonimo di Nonna Susanna, no? La conosce e entrano in grande sintonia anche perché Gilda comincia anche lei a scrivere tiene una rubrica su quel periodico, firmandosi Partenia. Partenos in greco vuol dire vergine, vuol dire della vergine, che appartiene alla vergine. Bello, no? Ho detto prima questo viaggio ghirlandino. Allora, c'era in Centro Africa, in diocesi di Bossangoa, a Batangafo, i nomi sono quelli che sono, c'era questa missione che era affidata alla provincia dei Cappuccini Emiliani, di cui faceva parte appunto anche la fraternità di Puianello. Il vescovo di Bossangoa, Monsignor Chambon, era deciso a realizzare un centro in cui potessero adeguatamente essere formati quelli che si dedicano alla catechesi. Nell'aprile del 69 arriva in Italia padre Raimondo Bardelli, un missionario che era un appassionato pugnatore di questo progetto, e si reca a Puglianello per salutare padre Raffaele, lo conosceva bene, e lì conosce anche Uberto, e allora l'ingegnere se ne fa carico con assoluta generosità, dedicando tutte le sue energie perché tutto si potesse concretizzare. Non solo, fa una cosa ancora lì. Pochi mesi più tardi, a Puglianello, lui era diventato terziario a Modena, no? Cosa fa? Fonda anche lì, a Puglianello, il terzo ordine francescano, di cui presto diviene ministro, coinvolgendo in questa iniziativa anche un po' di gente, anche diciamo i terziari, perché questo progetto qui era una cosa grandiosa, c'era bisogno di una chiesa, di una casa per i missionari, di alloggi e aule per i frequentatori dei corsi catechistici, ci volevano pure dispensari medici, piccole abitazioni per le famiglie dei catechisti, poi bisognava organizzare anche un'attività agricola, per cui servivano magazzini, stalle, bestiame e quant'altro, insomma. E lui ci penso io, dice, mi ci metto, dando spesso anche del suo, tutto gratis ovviamente, no? E lui trovava le soluzioni più appropriate, si dichiarò pronto al via anche per quanto riguardava l'aspetto economico, facendosi carico dei più piccoli particolari del progetto, e ogni volta con puntualità, fedele alle scadenze fissate, arrivava e l'opera andava avanti, nonostante fosse impegnatissimo, però era sempre in linea anche nei suoi doveri devozionali nei confronti dei terziari. Vedete, proprio questo dinamismo incredibile. A metà novembre del 1971, nel Centro Africa, il villaggio Ghirlandina veniva inaugurato. Dopo quest'opera grandiosa che c'è tuttora, e nel dicembre successivo Uberto viene, e con la moglie, viene ricevuto dal Papa Paolo VI in udienza privata, in una saletta attigua alla sala Nervi, dove si tengono le udienze generali. Perché? Perché i Cappuccini lo erano informato di quest'opera grandiosa che era sorta, e lui, Uberto, aveva lì due album con tutta la documentazione su quest'opera, e dice al Papa: Santità, abbiamo voluto raccogliere qui un po' di documentazione sulle diverse attività che hanno il loro punto centrale nel santuario di Nostra Signora della Salute a Puglianello, dalla stampa di opere di spiritualità alla catechesi biblica, dalla pia pratica della Santa Messa del Perdono, aveva vestito anche questo, alle marce penitenziali del giorno 13 di ogni mese, da maggio a ottobre, in onore della Madonna di Fatima, dall'ora di guardia al rosario in famiglia al primo sabato del mese, dall'attività del terzo ordine francescano al suo impegno missionario in favore della missione di Batangafo. Allora il Papa prende questa roba e dice: ah, ma allora nel vostro santuario vi siete veramente messi a attuare tutto quanto è detto nella nostra lettera inviata il primo maggio di quest'anno ai rettori dei santuari mariani, e nella quale raccomandavamo che questi centri di culto siano sempre più caratterizzati da una intensa preghiera. Avete capito tutto? Avete fatto bene. Il Papa si è complimentato. Allora dà una bella medaglia commemorativa del pontificato a Uberto, una corona del rosario a Gilda e ai due frati che li accompagnavano. E poi, siccome Paolo VI aveva conosciuto padre Raffaele una volta durante una visita, lo aveva anche abbracciato avendolo visto in carrozzella, poi dice: e questa è per il suo confratello infermo di cui ci ha parlato, e gliela dà. Molto bello anche questo, no? Vedete che e qui è tutto un impegno, naturalmente, perché quest'opera gli impegni economici erano pesanti. Allora l'ingegnere a un certo punto si accolla anche il compito di andare in giro, di chiedere, fare la colletta per finanziare, e riesce perché nessuno gli diceva di no, per il prestigio che aveva sia come professionista, come imprenditore, come persona, quindi tutti lo stimavano, gli volevano un gran bene. Ecco, intanto il padre Raffaele si aggrava, qui c'è uno scambio bello di auguri e di lettere. A un certo punto, quando per il compleanno dell'ingegner Mori, lui voleva essergli vicino, non può, e gli manda un messaggio: Uberto, questa è la continuazione di un'altra lettera scritta tempo fa, mi sembra di diventare più buono, cioè più capace di amare. Se questo è vero, spero di essere capace di darti meglio e di più quell'amicizia che fa di te un fratello cadetto, non un fratello cadetto, ma l'amico di letto. È poco, non posseggo che questo in Gesù. Tanto più che vorrei soltanto che tu potessi trovare in questa amicizia il volto, il cuore di colui che è per tutti l'unico vero amico. È così poco, ma c'è tutto quel che sono e quel che ho. Con l'abbraccio più caro, tuo padre Raffaele. E poi in marzo sempre del 71 gli scrive ancora, però è l'ultima lettera, perché poi nel 72 le sofferenze si aggravano. E a un certo punto il padre Raffaele muore. Nel frattempo Uberto si era recato a Leumann è lì arrivo lì alla periferia di Torino, dove c'è la casa editrice dei Salesiani della LDC. Lui era andato a trovare Don Umberto Maria Pasquale, che era stato il confessore della serva di Dio Alexandrina da Costa, di cui parleremo una delle prossime puntate, e della veggente di Fatima, Suor Lucia. Lui andava lì anche per chiedere aiuto e invocare la guarigione di padre Raffaele, che era gravissimo, no? Però se i disegni di Dio sono diversi, lo accettiamo con serenità. Infatti muore poi il padre Raffaele in dicembre. Ecco, a questo punto lui continua a portare avanti questi progetti, però lì circolavano già, no, delle invidie, delle gelosie per questo suo attivismo, questo vuol comandare, vuol fare tutto lui, e cominciano, qualcuno lo calunnia anche, cominciano le maldicenze, dice ma no, questo atteggiamento... io devo tenere fede agli impegni che mi sono preso, anche se non c'è più lui, anzi ancora di più, e lo accusano, questo vuol comandare, vuol fare tutto lui, e insomma amarezza profonda.